Buona serata agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology, che ha avviato due settimane fa un ciclo dedicato ad una delle figure più originali del jazz della seconda metà del secolo scorso, Steve Lacy, che è stato anche uno dei protagonisti del jazz della seconda metà del Novecento più amati dal pubblico italiano di questa musica. In conclusione della puntata scorsa vi abbiamo detto che saremmo tornati su Steve Lacy dopo due settimane e che questa sera avremmo avuto ospite invece Luca Bragalini per parlarci nel suo libro sui sogni sinfonici di Duke Ellington. Era uno sbaglio, in realtà avremo ospite Luca Bragalini il lunedì 26 novembre e quindi questa sera continuiamo a ripercorrere la carriera, la discografia di Steve Lacy. Giovedì inizierà la terza edizione di Jazz Me, il Festival del Jazz di Milano, che si prolungherà fino a martedì 13 novembre con una gran quantità di appuntamenti e proposte, non solo di concerti, anche di incontri con musicisti, film, introduzioni all'ascolto di grandi album. In particolare ci si concentrerà su album usciti nel 1968. Ma di Jazz Me vi racconterà tutto Nina Terruzzi in Jazz Ahead, la nuova trasmissione in onda il mercoledì alle 23, che da questa stagione affianca Jazz Anthology, che è deputata proprio all'attualità e dove quindi trovate adesso le informazioni sui concerti, i festival, che molto in sintesi davamo in apertura di Jazz Anthology. Tutte le puntate sia di Jazz Anthology che di Jazz Ahead le potete ascoltare anche in podcast. Veniamo allora a Steve Lacy, che abbiamo lasciato la volta scorsa nel novembre del 57, quando entra in studio con uno straordinario pianista, Winton Kelly, e con il contrabbassista e il batterista che fanno parte come lui, come Steve Lacy, del quartetto di Cecil Taylor, cioè Buell Nadlinger e Dennis Charles, per incidere il primo album personale di Lacy, che uscirà con il titolo Soprano Today. Ricordiamo che nel 57 è ancora vivo e ancora in attività Sidney Bechet, che mancherà nel 59, ma nel jazz moderno il caso di Steve Lacy è unico. Lacy si consacra in maniera esclusiva al sax soprano, ma non c'è neppure qualcun altro che impieghi in maniera sistematica da solista il sax soprano accanto ad un altro strumento della gamma dei sax. Coltrane comincerà ad impiegare il soprano solo dopo e proprio perché è colpito dall'esempio di Steve Lacy. Nelle puntate precedenti abbiamo trascurato di dire che anche Buell Nadlinger proveniva come Lacy dal jazz tradizionale. Lacy e Nadlinger si incontrano nei primi anni 50 nell'ambito del Dixieland. Quando poi Nadlinger approda a New York rinnovano la propria amicizia e quindi Nadlinger entra a far parte del quartetto di Cecil Taylor. Ecco, da Soprano Today, che poi sarà ristampato anche con il titolo di Soprano Sax, un altro brano, dopo quelli che abbiamo ascoltato in chiusura della puntata scorsa, un altro brano che è Alone Together di Dietz Schwarz. Stephen Norman Lakritz nasce a New York nel luglio del 1934 in una famiglia di ebrei di origine russa. Comincia a prendere lezioni di pianoforte a 8 anni senza troppo entusiasmo. Sui 12-13 anni scopre il jazz comprando, semplicemente perché attratto dal titolo, Duke Ellington and His Famous Orchestra, da cui rimane folgorato. Comincia veramente ad appassionarsi a suonare uno strumento quando inizia a cimentarsi con un clarinetto trovato in casa. A 18 anni, nel 52, suggestionato dall'ascolto di Sidney Bechet, si innamora del sax soprano. Nella prima metà degli anni 50 si esibisce con fior di musicisti dell'ambito del jazz tradizionale e swing. Viene chiamato e presentato come il Bechet di oggi ed è il grande trombettista Rex Stewart a ribattezzarlo nel 52 da Lakritz Lacey. Dal 53 Lacey comincia a studiare alla Schillinger School di Boston e poi alla Manhattan School of Music a New York. Nel 54 le prime incisioni con il gruppo di Progressive Dixieland di Dick Sutton. Nella stessa fase Lacey comincia però anche a collaborare con Cecil Taylor. Nel 52-53 Taylor comincia a guidare gruppi propri. Le forzature, le novità che Taylor cerca di introdurre nella sua musica fanno del pianista la punta più avanzata del jazz dell'epoca. Nel settembre del 56 Lacey partecipa all'incisione di Jazz Advance, primo album di Cecil Taylor. Alla fine del 56, in un ingaggio di diverse settimane, il quartetto di Taylor, con la sua libertà ed esaltazione dell'estemporaneità e dell'improvvisazione di gruppo, fa scalpore in un bar di New York, il Five Spot, dove attira un pubblico di artisti e intellettuali. Nel luglio del 57 Lacey è con Taylor al Festival di Newport. Nello stesso periodo Lacey si avvicina però anche ad un'altra grande figura del jazz più avanzato dell'epoca, Gil Evans, con cui fra settembre e ottobre del 57 incide alcuni brani. Poi nel novembre del 57 Lacey è in studio, come abbiamo appena ricordato, per il suo primo album a suo nome, Soprano Today. Tra i brani uno è di Thelonious Monk. Ricordiamo che nella seconda metà degli anni 50 Monk è un artista, diciamo così, tutt'altro che acquisito. Gli album di Monk per buona parte degli anni 50 vendono poco. Monk è circondato dalla fama di musicista che fa una musica difficile. È solo con l'album Brilliant Corners, che è proprio del 1957, che finalmente Monk trova un successo e di critica e di pubblico. Ma intanto Monk ha cominciato ad essere un musicista di culto per i protagonisti della incipiente avanguardia, come Cecil Taylor. È lui ad iniziare a Monk Steve Lacey, che a Monk resterà poi devotissimo per sempre. Il brano di Monk interpretato da Steve Lacey nel suo primo album personale è Work. Thank you. anno dopo, nell'ottobre del 58, per il suo secondo album, che esce con il titolo di Reflections, Lacey ha ancora con sé Neidlinger, ma alla batteria c'è Elvin Jones e al pianoforte Mel Waldron, con cui Lacey ha avviato un sodalizio destinato a durare nei decenni successivi. Il secondo album personale di Lacey è interamente consacrato a composizioni di Monk. Lacey e Waldron si sono conosciuti un po' di tempo prima alle serate di musica e poesia del Five Spot, dove intervenivano poeti beat come Allen Ginsberg e Kenneth Rexroth, e si sono scoperti entrambi adepti del culto di Monk. Da Monk Waldron è stato fortemente influenzato, e secondo Waldron verso il 50 c'erano solo tre pianisti che nutrivano una grande passione per Monk, considerato da molti uno che non sapeva suonare. Erano Randy Weston, Herbie Nichols e lui. Amare la musica di Monk era quindi come essere i fedeli di una religione minoritaria, quasi una setta, nella quale, come abbiamo detto, Lacey è stato introdotto da Cecil Taylor. Prima di questa seduta di incisione dell'ottobre del 58, Lacey e Waldron hanno suonato assieme in diversi ingaggi, e una delle basi della loro intesa è proprio questo loro comune amore per Monk. Ascoltiamo proprio il brano da cui l'album prende il titolo, Reflections. Oggi può sembrare sorprendente, ma fino agli ultimi anni 50 le composizioni di Monk vengono suonate molto poco, se si eccettua Round Midnight. Nelle note di copertina di Reflections, il critico Ira Gittler ricordava che a parte Round Midnight si potevano ricordare delle interpretazioni di Well You Needn't, di Off Minor, di Miles Davis e di Bud Powell e quasi nient'altro. Il problema nasceva da un lato dalla sottovalutazione di Monk, dall'altro dalla difficoltà che suonare la sua musica presentava per molti musicisti, dalla dedizione che la sua musica richiedeva. Questa dedizione a Lacy non mancava di certo. Ecco cosa dice Lacy in una intervista che viene pubblicata nel 59, la sua prima intervista, che viene pubblicata nel 59 proprio dopo l'uscita del disco dedicato a Monk. Quando ho sentito Skippy di Monk, ho deciso che lo volevo imparare anche se ci avessi messo un anno. Mi ci volle una settimana per impararlo e 6 mesi per riuscire a suonarlo. Fu così divertente che iniziai a provare gli altri suoi pezzi. Avevo in precedenza registrato Work. Ogni brano di Monk che imparavo mi lasciava qualcosa di inestimabile e permanente. Più ne imparavo, più entravo nel suo sistema. Mi resi ben presto conto di avere abbastanza materiale per 10 dischi. I brani di Monk sono quelli che amo di più suonare. Mi piace il modo in cui usa la melodia, l'armonia e specialmente il ritmo. La musica di Monk ha una profonda umanità, una economia disciplinata, una equilibrata virilità, una nobiltà drammatica e uno spirito innocentemente esuberante. Monk, tra l'altro, come Louis Armstrong, è un maestro della rima. Per me gli altri maestri della rima sono Bird, Duke, Miles, Art Blakey e Cecil Taylor. Ecco Steve Lacy nella interpretazione di Skippy. I brani scelti per questo disco da Lacy erano tutte composizioni di Monk risalenti alla prima metà degli anni 50. Segnalava Ira Gittler che, a parte uno, Baia, inciso da Zoot Sims, nessuno era stato in precedenza inciso da altri se non da Monk. Osservava sempre Ira Gittler che, nella quasi totalità dei casi, Lacy aveva rispettato il tempo delle incisioni originali di Monk. Le eccezioni erano Skippy, che abbiamo appena ascoltato, e Four in One, che risultavano invece accelerati. Ecco appunto Four in One.
Thank you.
Notiamo di passaggio che la presenza di Elvin Jones non è una presenza semplicemente da studio di incisione. Steve Lacy e Elvin Jones si conoscevano da 2 anni, avevano suonato assieme in diverse occasioni, cosa favorita dal fatto che vivevano entrambi nell'East Village, nel giro di musicisti, artisti, scrittori che abitava nel quartiere. Ascoltiamo ancora un brano da questo album, Let's Call This. Nel 1959 ci sono solo alcune incisioni di Lacy con due ampie formazioni di Gil Evans nei primi mesi dell'anno. Per ritrovare Steve Lacy in studio di incisione bisogna poi aspettare il novembre del 1960, quindi due anni dopo l'incisione dell'album dedicato a Monk, quando Lacy nel novembre del 60 registra il suo terzo album personale, sempre in quartetto, ma questa volta senza pianoforte, con Charles Davis al sax baritono e John Orr e Roy Ains, che in quel momento sono il bassista e il batterista di Thelonious Monk. L'album viene pubblicato con il titolo The Straight Horn of Steve Lacy. Possiamo cominciare ad osservare che tre brani su sei sono di Monk, due sono di Cecil Taylor, uno di Charlie Parker. Cominciamo dal brano di Taylor, Louise, che apre l'album. Avevamo promesso la volta scorsa di parlare anche dei problemi tecnici del soprano e delle caratteristiche dello strumento visti da Lesi. Leggiamo allora due passaggi di interviste che prendiamo dal libro che vi abbiamo segnalato, Conversazioni con Steve Lesi a cura di Jason Wise, traduzione di Francesco Martinelli, edizioni ETS. Il primo passaggio è da una intervista del 1961. Ho sentito Bechet su disco una dozzina di anni fa e ho comprato il mio primo strumento, dice Steve Lesi. Dato che a quel tempo non avevo un orecchio molto buono, non mi rendevo conto dei suoi intrinseci problemi di intonazione. Quando il mio orecchio fu migliorato, ero ormai troppo avanti per poter sognare di passare a un altro sassofono. Rinunciai invece all'idea di suonare due strumenti e mi misi al lavoro sul serio. Certamente il mio interesse principale non era quello di promuovere il sassofono soprano in sé, anche se dominare questo diabolico strumento era ed è una sfida. Lo strumento può svolgere una funzione assai preziosa nel jazz di oggi. Come per tutti i sassofoni, la sua estensione con lo studio può essere portata oltre i limiti normali a 4 ottave complete. È l'unico strumento nella gamma acuta che può essere suonato in modo abbastanza percussivo e con potenza e brillantezza tali da rispondere alle necessità stilistiche del jazz contemporaneo. La parte più bassa della sua estensione, che si trova proprio nel cuore di quella del sassofono tenore a cui è molto simile nel timbro, può essere suonata con estrema intensità. Se si estende verso i limiti estremi, nell'acuto le note più alte sono notevolmente simili a quelle che può produrre Cat Anderson, che ricordiamo era un trombettista. Tra questi due estremi è disponibile una grande varietà di colori, che conferisce a questo strumento possibilità di estrema potenza espressiva. Come Charlie Parker ha accresciuto le possibilità tecniche ed espressive dell'alto, Milt Jackson del vibrafono, Kenny Clarke della batteria e Jimmy Blanton del basso, uno dei miei obiettivi personali è fare lo stesso con il soprano. Il secondo passaggio di intervista più breve è dalla prima intervista di Lesi che abbiamo già citato, pubblicata nel 59 dopo l'uscita del disco su Monk. Il mio strumento, dice Lesi, ha un colore, una gamma e una flessibilità che sono ideali per i miei scopi. Ormai da qualche tempo lotto con i suoi problemi e ora capisco bene come mai nessuno ha provato a suonarci qualcosa di più complesso delle frasi tipiche degli anni 30. Lo strumento è traditore a diversi livelli, intonazione, dinamiche, e se lo suoni nessuno ti ingaggia, ma ormai sono arrivato a un punto da cui non posso tornare indietro e mia moglie e i miei figli sono d'accordo con me ad andare fino in fondo. Bene, lasciamo allora per questa sera Steve Lesi con il secondo brano dell'album, su cui torneremo poi la prossima volta, secondo brano dell'album che è Introspection di Thelonious Monk. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Jazz Anthology appuntamento a lunedì prossimo alle 23, ma vi ricordo anche Jazz Ahead mercoledì alle 23.